presenti oggi, quando ancora fra le feste non sapevamo chi sarebbe a Roma, ma sono tanto contenta che il padre Bruno sta questo pomeriggio. La maggior parte di voi conoscete bene già padre Bruno e Neve Shalom. Io non farò una presentazione, io lascio veramente il tempo a lui. Vorrei soltanto dire che nella biblioteca avete già visto probabilmente qualche materiale o su Neve Shalom o su il centro CD o per esempio sulla giornata sull'ebraismo il 17 gennaio. Allora, non i libri, ma il materiale è da prendere lì nella biblioteca, si può servirsi. Questo piccolo dépliant del SIDIC non è definitiva, mi dispiace, è una bozza, ma per dare nelle mani delle persone che sono interessate qualcosa per il 17, diamo oggi una piccola fotocopia, ma sarà qualcosa di più definitiva e più bello, speriamo, più tardi. Se veramente volete ricevere il dépliant quando sarà stampata, può lasciare il nome e indirizzo e possiamo inviare o può passare un altro giorno, in una settimana speriamo di avere veramente la vera cosa. Neve Shalom, come sapete, se la persona vuole ricevere il bollettino lettera dalla collina, l'indirizzo a chi indirizzarsi è a Milano, non al SIDIC, a Milano. Lì sul tavolo nella biblioteca si può trovare, per una persona che non conosce già, l'indirizzo di Mirella Sedini. Allora, l'indirizzo lì per contributi, per offerte per Neve Shalom, bisogna indirizzarsi a Renzo Fabris, anche a Milano. L'indirizzo si trova anche sul tavolo. Ma oggi possiamo lasciare qui sul tavolo una busta offerta per Neve Shalom. Chi vuole oggi mettere qualcosa dentro per il padre Bruno e Neve Shalom, ecco sul tavolo. E siamo contenti di avere l'avviso dell'iniziativa importante per il 17 gennaio, organizzato da Maria Vingiani e il SAI d'Italia. Dunque anche questo si può trovare sul tavolo nella biblioteca, se ogni persona sia un apostolo per far conoscere tutte queste iniziative importanti. Dunque, mi dispiace per prendere tutto questo tempo, Bruno, ma era importante di avvisare i nostri amici. E adesso veramente ascoltiamo tutto con molto piacere. Come va Neve Shalom e la situazione in Israele oggi?
È difficile parlarvi perché quando parlo a gente che non sanno niente su Neve Shalom è molto facile, bisogna dire tutto. Ma io non so che cosa sapete e che cosa non sapete. Non so se ci sono questioni, se è migliore cominciare per...
Sappiamo poco.
Sapete poco?
Alcuni.
Alcuni, sì. Io ripeto in grosso che cos'è. Neve Shalom è come una medaglia con due facce. Una medaglia è una, ma le facce sono diverse. E una faccia è il villaggio misto fra ebrei e arabi, arabi palestinesi, ma cittadini israeliani. E lo scopo di questo villaggio è doppio. Il primo è di mostrare sperimentalmente che la coesistenza è possibile fra questi due popoli che si fanno la guerra a due condizioni: la prima condizione che ci si creda e la seconda condizione che siamo pronti a metterci il prezzo, cioè a consacrare la vita a questa opera, questa riconciliazione. E il secondo scopo è: il villaggio deve essere e è il quadro di quel che chiamiamo una scuola per la pace, un luogo dove la gente viene dal paese intero, soprattutto giovani di 15-18 anni, fine di studi secondari, vengono con lo scopo, con la motivazione di imparare ad ascoltare l'altro. Questo sembra una cosa molto semplice, ma infatti è una cosa molto difficile. Ascoltare l'altro quando si sta in uno stato di conflitto molto duro e teso, e l'altro non tale che vorremmo che lui sia, ma tale che è in verità. Allora, oggi questo villaggio comprende più o meno 75 persone, presso poco metà ebrei, metà arabi. E questo già è una cosa importante, perché in Israele tutti gli arabi palestinesi che ci sono, sono cittadini di Israele. Ora, in Israele ci sono il 17% di arabi e noi ne abbiamo presso poco 50%. Dunque c'è una uguaglianza abbastanza completa. E queste persone, 75 persone, sono divise in 17 famiglie, di cui con più o meno 35 bambini. E abbiamo la sola scuola nel paese dove i bambini ebrei e arabi fra 0 e 12 anni sono educati insieme nelle due lingue da una equipe di insegnanti metà ebrei, metà arabi. Ogni bambino conosce, impara a conoscere benissimo la propria tradizione, la propria identità, e conosce anche la tradizione dell'altro. Dunque, sin dal principio, sin dal il nido, il giardino d'infanzia, le prime classi del primario, se ci sono bambini che diventano più vecchi, vanno a scuola fuori, per ora ci sono due ragazze ebree che hanno superato i 12 anni, che vanno a scuola nei kibbutz, in due kibbutz diversi vicini. Quando ci saranno arabi potranno andare sia al villaggio di Abu Ghosh sia alla città di Ramle, che non è lontano, cioè dove ci sono scuole arabe o musulmane o cristiane. E dunque questa è la situazione attuale demografica, si può dire. Abbiamo continuato con la struttura democratica che avevamo. Ogni anno ci sono elezioni di un nuovo segretario. Per il villaggio il segretario è per 2 anni adesso, ma il segretariato è per 1 anno. Sarebbe il sindaco e il consiglio municipale, il segretario e il segretariato. Adesso abbiamo un segretario musulmano che per la terza volta è stato rieletto, perché fa bene l'affare. E poi pochi sono pronti a essere segretario, perché bisogna abbandonare il lavoro che si fa, un lavoro a pieno tempo, e poi bisogna delle qualità che non si trovano sempre. Ogni settimana, almeno una volta a settimana, si sedono i membri del segretariato per prendere le decisioni importanti. Ogni mese c'è un'assemblea, l'assemblea generale di Neve Shalom, dove tutti possono venire, ma solo i membri possono votare. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice, ma le decisioni importanti, come ricevere nuovi membri, ci vuole una maggioranza di 2/3 delle voci. E ecco in grosso, i mezzi per vivere, ogni famiglia, la struttura è una struttura familiare. Non abbiamo una struttura di kibbutz, benché a mezzogiorno il pranzo si prende nella sala comune per ragioni pratiche, ma la sera ognuno mangia a casa. Non abbiamo voluto prendere una struttura di kibbutz perché c'è una grande differenza fra il modo di vivere e il modo di mangiare. Pensiamo di una famiglia araba di Galilea o una famiglia ebrea nata nel paese. E vogliamo, teniamo molto a ciò che ognuno sia fedele alla propria identità. Vogliamo che i bambini siano educati secondo la tradizione dei genitori. Dunque ogni famiglia conserva quel che guadagnano i genitori, lavorando sia sulla collina dove siamo, sia di fuori. Io dico molto in grosso, poi dopo se ci sono questioni dirò più in dettaglio. Quanto agli investimenti, alle spese importanti, sin dal principio siamo stati aiutati da associazioni all'estero. Ci sono in 12 paesi d'Europa e di America, tra poco anche ci sarà in Australia, mi pare, associazioni di amici che ci aiutano, e noi per aiutarli ad aiutarci viaggiamo, diamo conferenze. Abbiamo una lettera di amici, una newsletter in inglese che è fatta da una persona che ha uno spirito molto inglese, anglosassone, dunque dando più importanza ai nomi delle personalità che ci visitano, ai donatori, invece un'altra in francese che va più in fondo delle cose, e la lettera francese è tradotta in italiano da fratelli di Bose che stanno a Gerusalemme, che hanno la gentilezza di tradurre la lettera. Ho imparato ieri che hanno fatto uno sbaglio. In prima pagina c'è scritto: c'è un albero con i bambini nell'albero e c'è una canzone francese, Quand viendra le temps des cerises? E allora Anne, che fa la lettera, ha messo Quand viendra le temps des figues, perché è un albero di fighe. E hanno messo quando verrà il tempo delle fiche, e in realtà avrebbero dovuto mettere dei fichi. Non fa niente, lo dirò ai fratelli di Bose. Allora scusate questo errore. E questa ultima lettera, siamo due anziani, due fra i fondatori ancora attivi. Tutti gli altri fondatori sono partiti perché alcuni non ci credevano più, altri si sono sposati, sono tornati nei loro paesi, e altri si sono scoraggiati perché non eravamo abbastanza religiosi per loro, eccetera. Ma tutto quel che non c'era viene adesso, ma in un modo forse più maturo, e solo due hanno continuato fino ad oggi, io e Anne Le Meignan, che fa questa lettera, c'è il suo indirizzo dietro, a cui si scrive per le questioni sulla lettera. Prepariamo un libro, ma la difficoltà quando si vuole scrivere un libro è di allontanarsi dal telefono e dalle visite, e abbiamo cominciato un libro sugli anni pionieri di Neuve Chalon, cioè dal 69 al 79, ma con riflessioni che vanno molto al di là di un libro storico. Ho una ventina di chilo di materiale e si prova di far questo. Vorremmo un libro che possa uscire in tre o quattro lingue diverse. Allora, se abbiate un po' di pazienza, forse uscirà prima di un anno, lo spero. La strada è lunga, si chiamerà così, la strada è lunga, il primo versetto di un di un canto popolare israeliano, Haderech Arukah. Abbiamo anche allora il villaggio, io parlo del villaggio, adesso c'è la scuola per la pace, l'altra parte della medaglia, dove praticamente vengono soprattutto giovani, un gruppo di due educatori vanno in un luogo dove ci sono una scuola ebraica, una scuola araba, perché vogliamo sempre prendere gente della stessa regione geografica perché possono incontrarsi più tardi di nuovo. L'ebreo o l'ebrea del gruppo parla parecchie volte nella scuola ebraica e l'arabo o l'araba nella scuola araba, per preparare i giovani all'incontro, perché di solito non sono gente che mai si sono incontrati, anzi hanno paura più o meno di incontrarsi fra ebrei e arabi. E quando sono pronti, allora invitiamo la classe ebraica e la classe araba, o una parte della classe, a venire a Novi Sharon per 3 giorni. E lì, per mezzo di giochi psicologici, per far cadere le paure di psicodramma di altri mesi, si insegna a loro una cosa molto importante, si prova di dare a loro questo sentimento molto sconfortevole che forse non hanno 100% ragione, perché quando vengono i giovani ebrei sono convinti che la loro causa è la causa buona e giusta e che l'altro si sbaglia, e vengono con l'idea di convincere l'altro che si sbaglia, e il giovane arabo crede esattamente la stessa cosa. E quando arrivano a rendersi conto, forse non ho 100% ragione, forse un pochino torto e l'altro ha un pochino ragione, allora la coscienza comincia a funzionare. Non solo i slogan del villaggio, della famiglia ti mandano, ma la coscienza dice: ma devo andare più in fondo, provare di capire perché lui pensa così, perché ha dei diritti anche lui su questa terra. E è molto importante, perché tutti questi giovani domani saranno elettori o eletti alla Knesset, al Parlamento israeliano, e essendo formati al dialogo, arriveranno a sapere che quando la pace verrà, perché verrà, siamo anche sulla strada adesso, la pace non verrà, non verrebbe mai se io volessi ricevere il 100% della giustizia che mi è dovuta. Ognuno dovrà sacrificare una parte della giustizia che gli è dovuta per comprare questo tesoro che è la pace, perché il dramma in Israele è che non si tratta di un conflitto fra una causa giusta e una causa ingiusta, come tutti gli stranieri che vengono pensano, prendono parte per gli uni o per gli altri, di solito per i palestinesi, perché c'è una tendenza molto lodevole di essere da parte di quelli che soffrono di più. Allora dicono i palestinesi sono quelli che gli inglesi chiamano underdog, quelli che sono vinti, che sono poveri, che va bene, ma non è il criterio supremo di verità di essere vinto, di essere più povero, di soffrire di più, ci sono anche altri criteri. E allora il dramma è che nessuno delle due parti, almeno fra i dirigenti, accetta di vedere la giustizia dell'altra parte. E tutti e due, su un piano diverso, hanno dei diritti su questa terra. E allora si tratta di ascoltare e di provare per la via difficile, di provare di trovare la via giusta per coesistere e per abitare insieme su questa terra. ci sono diverse soluzioni possibili, ma noi ne hanno Shalom di dettare le soluzioni. Neve Shalom vuol soltanto preparare i giovani a ciò che essi domani, quando saranno cittadini responsabili, possono trovare fra di loro le soluzioni. Neve Shalom non ha una etichetta politica. Anche i partiti che noi siamo più, che si sono più vicini alla nostra ideologia, non vogliamo legarci a quei partiti, a nessun, né al governo, né a una chiesa, né a niente, vogliamo essere indipendenti. Il nostro ruolo è di preparare i giovani ad essere, a fare una scelta adulta dell'avvenire. Praticamente tutti i membri di Neve Shalom sono d'accordo che i palestinesi dovranno trovare la loro propria forma politica, e non è agli ebrei o a chi che sia a dettare a loro che forma politica avrà la loro presenza, ma è a loro di trovarla. Un ultimo aspetto, adesso si può dire che circa 10.000 giovani ebrei arabi sono passati per seminari nel paese, dunque c'è una rete di amicizia fra questi che sono venuti. Ogni due anni, più o meno, teniamo una giornata aperta dove invitiamo tutti quei giovani che sono venuti a seminari da noi, con i loro genitori, i loro amici. L'ultima volta che abbiamo fatto una giornata aperta era nell'aprile 87, c'erano 20.000 giovani che sono venuti. Era molto impressionante, abbiamo due anfiteatri naturali sulla collina, e una cinquantina di artisti ebrei arabi hanno offerto gratuitamente i loro servizi per piccoli giochi, canti, danze, eccetera. E molti venivano dai territori occupati. Ecco, un ultimo aspetto è l'aspetto spirituale. Benché io credo che tutto quel che si fa ha una dimensione spirituale, il spirituale non è separato dalla vita quotidiana, ma l'idea prima di Neve Shalom dei fondatori era un'idea di fede, non dico religiosa, perché in Israele religione, ci sono tutte le religioni del mondo rappresentate, ogni religione è un affare chiusa, accanto a un altro affare chiusa, e le religioni lì non legano gli uomini fra di loro, invece la fede del Dio uno, attraverso vie diverse, questo ci rilega insieme. E praticamente non abbiamo mai operato come un architetto che fa un disegno di una casa, poi costruisce la casa secondo il disegno. Avevamo una luce che ci guidava, ma ci siamo lasciati guidare dagli avvenimenti. Le cose venivano come venivano, e quando c'era un grande sasso in mezzo alla strada, invece di salire sul sasso, l'abbiamo contornato. Ciò che fa che qualche volta le cose non sono venute nel ritmo che avevamo preveduto, ma vengono. E questo aspetto verticale che volevamo vedere sulla collina adesso ha preso la forma di uno spazio di silenzio. Uno spazio di silenzio in ebraico, ci sono due parole per dire silenzio. La prima è sheket, questo è un'assenza di chiasso, sheket. In una classe, se il professore vuole ottenere il silenzio, dice sheket, tacetevi. e una seconda parola, dumia. Dumia è quel silenzio profondo in cui il profeta Elia ha sentito parlare di Dio a Monte Horeb nel Sinai. E qui apro una parentesi, mi scuso per quelli che, a cui ho già detto questo, ma mi pare una cosa importante, per illustrare la parola italiana traduttore-traditore, che ogni traduzione della Bibbia non può essere che un tradimento, perché l'ebraico è una lingua molto sintetica, ogni parola può essere tradotta di 3, 4, 5 o più modi diversi, e ogni traduzione, anche le buone traduzioni, si deve scegliere un significato, allorché ce ne sono anche altri. Nel primo libro dei Re, al capitolo 19, è raccontato come il profeta Elia, che era ricercato dalla regina Jezabel perché aveva ammazzato i falsi profeti, tutta una storia biblica, fugge nel deserto del Negev, si addormenta scoraggiato e poi un angelo lo sveglia due volte di seguito, gli dice con dei panini e un po' di acqua, dice mangia e bevi, e con questo cibo Elia ha camminato 40 giorni e 40 notti fino alla montagna di Dio a Horeb, e lì lui sa che Dio passerà. Allora ci racconto che c'era un terremoto, Dio non era il terremoto, c'era un lampo, Dio non era nel lampo, c'era il vento, un grande vento, Dio non era nel vento, e poi chi può dirmi che cosa c'era?
Una brezza leggera.
Questo è il tradimento del testo. Perché nel testo ebraico è scritto Kol de Mamma Daka, vuol dire la voce di un sottile silenzio. Kol de Mamma Daka. Ora il traduttore probabilmente ha detto che il lettore non capirà che il silenzio possa avere una voce, perché il traduttore forse disprezza un po' il lettore. Pensa che il lettore potrebbe avere un senso poetico e capire che il silenzio ha una voce. Allora ha tradotto una brezza leggera, ma la vera traduzione sarebbe la voce di un sottile silenzio, col de mamma da ca. De mamma è la stessa radice che tu mia. Il Salmo 65, che anche questo è mal tradotto perché gli esegeti sono degli uomini di scienza, degli uomini che amano guardare nella sabbia quel che c'è di sotto e scoprono sempre qualche nuovo testo inedito che preferiscono al testo semplice del ebraico masoretico. E allora in ebraico quel Salmo 65 comincia così: Lecha dumia Tehila Elohim Bezion, cioè per te quel silenzio profondo dumia è lode o Dio. E allora hanno cambiato completamente il senso delle Bibbie francesi, italiane, inglesi, tedesche. Vuol dire per te dumia il silenzio profondo e lode, vuol dire che la sola lingua comune in cui gente di fede diversa, e direi anche gente che si dicono atei, possono sedersi insieme e lodare Dio, anche se non conoscono i nomi di Dio, lodare Dio insieme senza disputarsi, è il silenzio profondo, che è veramente una voce. È una lingua, e in questa lingua si può comunicare nella carità fraterna fra di noi, al di là del lavoro quotidiano, al di là delle dispute quotidiane forse, e con quel che c'è di sopra di noi, che alcuni chiameranno Dio, altri non gli daranno nome, ma fa una comunione molto profonda. E allora abbiamo inaugurato nel dicembre 83 uno spazio di Dumia, e un anno fa abbiamo costruito una casa di Dumia che era molto interessante. Volevamo fare qualcosa di universale, con niente che ci distragga. Allora l'architetto ha fatto molti progetti molto complicati di casa, e Anne Meignan, l'assistente sociale che lì dal principio, che pensava molto, in mezzo alla notte ha detto: ho trovato la forma, una forma sferica, semplicemente una forma sferica, un mezzo sfero, un po' più di mezzo sfero, che dove non c'è niente dentro, c'è solo la sfera con cinque piccole finestrine dove viene il raggio del sole che si sposta durante la giornata, e non ci sarà altra decorazione che tappeti e cuscini per sedersi, con due grandi aperture in forma di elisso. Una sarà la finestra, l'altra la porta, che non abbiamo ancora messo. Il modo di costruire è molto semplice. L'architetto ha fatto una piattaforma di betone rotonda, ha messo un barone di caucciù, poi un terzo strato contro il calore, e poi finalmente qualcosa di esterno, e fa un rotondo. Sì, questa è la vista da di dentro, il paesaggio che si vede da dentro Dumia. Allora, questa è la casa di dove la sola lingua parlata sarà il silenzio profondo. E abbiamo un progetto di fare un'altra casa, che sarà una casa di studio, ma aspettiamo i soldi per farla, perché è un conto speciale Dumia, e quando i soldi arrivano senza specificazione lo prendono per cose molto più importanti forse per gli altri. Abbiamo un gruppo di persone, alcune sulla collina, altre fuori, nel paese intero, che dicono così: durante secoli i credenti nel Dio Uno hanno fatto e continuano a fare cose terribili in nome di Dio. Nella Chiesa l'Inquisizione. Chi non poteva recitare il credo in un modo perfetto era considerato eretico e era bruciato in nome di Dio. Khomeini, che Dio adesso abbia la sua anima, in nome del Corano ha mandato migliaia di persone ad essere ammazzati. Meir Kahana e gente Gushimunim e altri in Israele, in nome della Torah, vogliono espellere gli arabi. E tutto questo perché si fa una lettura selettiva delle scritture. Io potrei, se prendo un versetto qui, un versetto lì, un altro qui, delle scritture, posso provare tutto quel che voglio provare, anche le cose più orribili, basando le sue scritture. È stato fatto, per esempio, di parlare, di insegnare le guerre di Giosuè, la conquista del paese, dove si passa il filo della spada a tutti gli idolatri che erano nel paese, e di dimenticare di far capire bene il libro del Deuteronomio, dove ci sono cose meravigliose, o le profezie di pace di Isaia, di Amos e di altri profeti. La Bibbia, come tutte le scritture, devono essere lette in un modo complessivo. Vedere anche il movimento in cui è stato letto, che c'è una dinamica di progredimento, dimostrare come le scritture ci parlano di un Dio che è amore, e che il comandamento principale di questo Dio amore è di amare il prossimo, eccetera. Allora abbiamo deciso di fare insieme una rilettura delle scritture, delle tre scritture sante, la Bibbia, il Nuovo Testamento e il Corano, alla luce degli avvenimenti politici intorno a noi, la violenza, le trasgressioni gravi contro i diritti umani. Abbiamo un numero di specialisti delle scritture, delle tre scritture a Gerusalemme, che ci incoraggiano molto e che sono pronti ad aiutarci, e abbiamo fra di loro anche alcuni educatori, insegnanti, che sono pronti a aiutare a introdurre nell'insegnamento delle scuole i risultati delle nostre ricerche, perché nelle scuole in Israele l'insegnamento delle scritture è obbligatorio, nelle scuole ebree, musulmane, cristiane si insegna le scritture, e alcuni insegnanti mi hanno detto che ebrei che sono inondati di letteratura mandata da fondamentalisti religiosi e nazionalisti per provare di influenzare il modo di insegnare le scritture. E allora i nostri amici che sono insegnanti sono pronti a aiutarci a introdurre nelle scuole i risultati di quel che faremo. Allora abbiamo fatto un piano di architetto per una seconda casa che sarà a metà sotto il terreno, è tutto in terrazze così, allora sarà a metà sotto una terrazza, una grande sala che si potrà dividere in tre con una parete mobile, di modo che si può fare anche conferenze, e anche dividere in tre per studiare, per avere un culto, per se c'è un gruppo che vuole, un piccolo gruppo o un grande gruppo che vuole un culto, e si è costretti dalla legge di cominciare a costruire un riparto antiaereo, si dice così?
Un
rifugio contro i bombardamenti. Appena si prevede che verranno almeno 60 persone, allora il rifugio sarà la biblioteca, e speriamo di avere una buona biblioteca che permetterà ai membri e soprattutto ai bambini, ai giovani, di meglio conoscere la propria identità sul cristianesimo, sull'islam, sul giudaismo, su diverse religioni anche. Questo è un progetto. Dunque, Neve Shalom, per concludere, è un'intrapresa pluralistica, dove ci sono ebrei e arabi, persone di diverse opinioni politiche, tutti nel campo della pace, ma ci sono nuance diverse, dove ci sono credenti in Dio e non credenti in Dio, ma quel che fa l'unità di tutti è che tutti vogliono dare la loro vita per la riconciliazione dei due popoli, che tutti e due hanno diritti su questa terra e perché possono nella giustizia trovare una soluzione ai loro problemi. Adesso io sono pronto a provare di rispondere alle questioni sia su Neve Shalom, sia sulla situazione politica, sia su tutte le questioni che vorrete chiedere.
Padre Bruno, penso che la situazione dell'intifada negli ultimi due anni veramente è una sfida particolare per Neve Shalom. Può parlare
sì. Sì, in questa ultima lettera ve ne lascerò alcuni qui in italiano, non ho abbastanza per tutti, ma chi vuole ricevere questa lettera due volte all'anno mi lasci il suo indirizzo, metterò se ho una carta, la metto sulla tavola, che mi lasciate il vostro indirizzo. Non c'è prezzo di abbonamento perché non vogliamo favorizzare i ricchi che possono pagare un abbonamento alle spese dei meno ricchi. Riceviamo i doni con piacere, ma la lettera è mandata senza nessun prezzo di abbonamento. E allora in questa ultima lettera Anne ha fatto un'interview di quattro membri di Neve Shalom, due arabi e due ebrei, sul come loro vedono la relazione fra Neve Shalom e l'Intifada. È molto interessante perché ci sono quattro modi complementari di vedere questa relazione. Di solito siamo stupiti che l'intifada non si sia manifestata prima di due anni fa. Pensavamo che ci sarebbe qualche cosa, qualche rivolta o qualche movimento palestinese, ma solo due anni fa si è manifestato. L'intifada non ha disturbato le nostre attività e siamo molto lieti di vedere che ci sono ancora molti giovani ebrei e arabi che pensano che si può cercare la pace per mezzi di non violenza e di educazione al dialogo. Questo ci ha fatto piacere. Io penso che l'intifada, e vediamo questo anche presso quelli che vengono, ha avuto un doppio risultato positivo, accanto ai risultati negativi, naturalmente, come ogni violenza è negativa. Non bisogna dire, come ho letto in certi giornali, specialmente in Italia, che l'intifada è un movimento non violento. È violento, è molto violento. Buttare pietre, non piccole pietre, ma pietre che ammazzano. Ci sono parecchie persone che sono state ammassate dai sassi che si buttano da un tetto, eccetera. O bottiglie Molotov che incendiano un autocarro e tutti muoiono nell'autocarro. Ma è una forma di guerra. Ogni guerra è violenta. Le sole armi che hanno questi palestinesi sono pietre e bottiglie Molotov. Ma noi si può forse giustificare, ma non si può negare che sia violento. E la violenza chiama una rappresaglie violente. E questa è la logica di ogni occupazione, è che c'è un processo di
violenza che genera altra violenza e non si può uscire con mezzi militari. Si arriva alla conclusione che non c'è altra soluzione che politica. Si deve arrivare a qualche negoziazione politica. Allora, io credo che due aspetti positivi sono, prima, da parte degli ebrei, tutti i giovani ebrei in Israele che sono nati intorno al 67, la guerra dei sei giorni, non hanno conosciuto una situazione diversa di quella dell'occupazione. Sempre hanno visto che una parte della terra è occupata. E per loro una cosa naturale e normale, perché non conoscono altra cosa. E l'intifada ha fatto capire a tutti questi che sono nati intorno al 67 che l'occupazione non è normale e che un giorno dovrà cessare. E questa è una cosa positiva. Da parte degli arabi, l'intifada è nata spontaneamente nei territori occupati. Non è l'OLP che ha fatto nascere l'intifada. L'OLP ha saltato sull'autobus che camminava e adesso prova di dirigere l'intifada, ma è nata nei territori occupati. E il comitato sotterraneo che dirige l'intifada è composto soprattutto di membri dei territori occupati. E ciò ha dato agli arabi dei territori occupati una fiducia in se stessi. Prima dipendevano 100% da loro, che sono quelli di fuori. Adesso anche loro hanno qualche cosa da dire e loro sono gente sul posto, molto meno estremisti che quelli di fuori. E quando ci saranno veri negoziati di pace, non sarà solo l'OLP a parlare, sarà anche l'OLP, ma ci saranno anche tutti quelli dei territori occupati che sono più realisti, meno estremisti, e negoziazioni di pace saranno più umane, si può dire, di quel che si sarebbe se fossero solo la gente dell'Europa. Tutti dicono che loro sono i loro rappresentanti, molti lo credono. E molti di più lo dicono perché hanno paura di dire altra cosa, ma loro esistono. E dunque, che cosa di altro l'intifada, io non so. Molta gente voleva che noi facciamo una dimostrazione. Si dice manifestazione o dimostrazione? Lo stesso. Ora, Neve Shalom non vuole avere un'etichetta politica. Non vogliamo, non tocca a noi di fare manifestazioni. I membri di solito vanno alle manifestazioni del Movimento La Pace Adesso, che è un movimento molto importante, o altri movimenti contro l'occupazione. Anne fa parte di un gruppo che si chiama Le Donne in Nero, che in diverse parti del paese, e specialmente a Gerusalemme, ogni venerdì fra la 1 e le 2 dopo pranzo si tengono in piedi in una piazza di Gerusalemme, la Piazza Francia, e solo con una mano in cartone in nera dove c'è scritto Dai le kibbutz, basta con l'occupazione e si tengono così. Viene, parecchie persone vengono, li insultano o buttano, uova non hanno ancora buttato, ma frutta, pomodori, eccetera, e altri vengono e offrono a loro dei biscotti, dei dolci, manifestando la simpatia. Ci sono in Israele più di 100 movimenti israeliani per la riconciliazione fra ebrei e arabi. Alcuni sono politici, altri sono sociali, altri sono professionali. Neve Shalom è il solo che ha la fortuna di avere un terreno, lavoriamo in collaborazione con loro, ma poco dopo l'apertura dell'intifada, o meno di 2 anni fa, abbiamo deciso di fare una manifestazione nostra, ma per una volta, una manifestazione silenziosa dello spirito di Neve Shalom. Tutto il villaggio con i bambini siamo andati sotto la finestra di Shabir, il capo del governo, con cappelli, con scritto, per esempio, signor Shamir, se vuoi sapere come fare la pace, come arrivare a parlare con gli arabi, perché dice sempre non c'è con chi parlare, vieni a Neve Shalom e proveremo di insegnartelo. Molti giornalisti sono venuti, molti la televisione, la radio dell'estero, di Israele, e l'abbiamo fatto una volta, ma non abbiamo continuato, ma individualmente tutti ci vanno alle diverse dimostrazioni. Ecco la risposta più o meno alla sua questione.
Volevo chiedere, i cristiani del luogo come si collocano, come mediatori, parteggiano per una parte o per l'altra?
No, perché i cristiani sono arabi, salvo Ande e io, sono tutti arabi. Dunque, vi racconto una storia. Negli primi anni di Neve Shalom, nel 72-73, sono andato a Nazareth e ho parlato nel piccolo seminario della Chiesa greco-cattolica a Nazareth, della classe superiore, e ho presentato il sogno di Neve Shalom, dicendo quel che allora si diceva sempre, che verranno ebrei, cristiani, musulmani per vivere insieme. Mettevo l'accento sull'aspetto religioso. Dopo la conferenza un allievo, un grande allievo, si è alzato e mi ha detto: io mi chiamo Ahmed, sono musulmano. Accanto a me seduto qui è Giorgio, è un cristiano. Ma davanti agli ebrei di Israele non siamo né musulmani né cristiani, siamo soltanto arabi. Questo è un conflitto nazionale, non religioso. E mi pare che sia la stessa cosa nel Libano, dove quando si parla di falangisti maroniti cristiani, sono cristiani perché la religione ricopre realtà nazionali o sociologici, ma io non credo che sia in nome di Cristo che i cristiani si battono lì, almeno lo spero, perché i falangisti, grazie, hanno fatto cose terribili contro i musulmani e i drusi. Il famoso massacro di Sabra e Shatila, che è stato fatto sotto gli occhi compiacenti. Il massacro di Sabra di Shatila, che è stato fatto sotto gli occhi compiacenti degli ufficiali di Sharon, Rick Sharon, ma chi ha fatto quel massacro sono i maroniti, falangisti maroniti cristiani, un massacro orribile che hanno fatto. Non credo che sia la fede che ha spinto. Questa gente non è una vera crociata. Ma, e allora, in Israele è lo stesso. Gli arabi sono arabi, si fa che alcuni sono cristiani e molti sono musulmani, ma direi che molti cristiani hanno molto paura, perché dicono se viene uno Stato palestinese, certamente verrà, noi cristiani saremo le vittime, perché sarà uno Stato musulmano. La maggioranza dei cristiani che io conosco sono più estremisti che i musulmani, perché per farsi perdonare di essere una minoranza e di provare che sono veramente arabi, ciò che alcuni musulmani negano, allora prendono una posizione estremista. George Habash, che è molto più estremista di Arafat, è un cristiano. Adesso bisogna sempre distinguere fra quel che dirà un arabo in pubblico e quel che dirà personalmente, soprattutto a un religioso che va da lui. Mi ricordo subito dopo la guerra dei sei giorni, sono andato in abito domenicano da un arabo a Betlemme, cristiano, e mi ha detto quanto era contento che non era più il re Hussein che dominava, ma erano gli israeliani, ma mi ha chiesto di non ripetere, di non dire al di fuori che lui mi aveva detto. È molto complesso. Siamo in Oriente, bisogna sempre distinguere, sapere e discernere quel che pensa e quel che dice la persona. Siamo in Oriente e se gli occidentali avessero un po' più lo spirito orientale, farebbero meno sbagli quando scrivono cose su Israele.
Scusi, sì. Vale questo criterio anche per la parte ebraica? Oppure questa distinzione che lei ha fatto?
E quale distinzione?
Che tra gli arabi si distinguono cristiani e musulmani, e probabilmente anche non religiosi, eccetera. Questa distinzione che porta...
No, cioè la differenza è che ci sono pochissimi ebrei cristiani. Abbiamo una chiesa ebraico-cristiana, ma si può dire che statisticamente sono pochissimi. Ci sono ebrei ortodossi che veramente sono religiosi e ebrei che non sono religiosi. E non bisogna mai confondere presso gli ebrei il fatto di essere religioso e il fatto di credere in Dio. Perché essere religioso vuol dire seguire la religione tradizionale. E io conosco ebrei che dicono che non sono religiosi, anzi, qualche volta sono anti-religiosi, ma che credono in Dio in un modo molto puro. È molto complesso anche questo. La parola religioso per un ebreo in Israele almeno vuol dire qualcuno che segui le mitzvot, compie le mitzvot. Adesso c'è anche l'ebreo, gli ebrei riformati o conservativi, che corrispondono più o meno a quel che sarebbe i protestanti per i cattolici, che hanno una nozione meno rigida della tradizione. Ma fra gli ebrei, la maggioranza dei religiosi ortodossi legano quel che si passa alle scritture. Dicono: questa terra ci è stata data da Dio a Abramo, Isacco, Giacobbe e ai suoi discendenti. E a parte un piccolo numero di estremisti della setta dei Natori Carta, che sono antisionisti, perché religiosi? Perché dicono il Messia che deve portare il popolo di nuovo su questa terra e non gli uomini, e specialmente non questi uomini non religiosi che ci dirigono. Dunque questa piccola setta di Natori Carta, che sono alcune migliaia, non posso dare cifre esatte, ma facevano molto chiasso. Adesso ne fanno un po' di meno perché ci sono altre ragioni di battersi. E, per esempio, io conoscevo, quando ero a Jaffa negli anni 50, conoscevo bene il console di Austria, il signor Hartler, che mi aveva raccontato che l'imperatore dell'impero austro-ungherese, che adesso